qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Ora fabbrico escusto storico in chiave popolo veneto, perché è giusto ricordare sempre perché siamo qua. E niente, il popolo veneto ha radici antichissime, come sappiamo tutti, ho più di 4.000 anni, confermato da molti ritrovamenti archeologici, ma anche dalle varie fonti di epoca greca o latina, per esempio, per cui sono confutabili. E in questi 4.000 anni, hanno, in 2.000 anni prima di Cristo, hanno sviluppato una loro civiltà, un modo di essere sociale, che porterà poi, dopo la parentesi della tra virgolette alleanza con l'impero romano, no? E porterà poi i Veneti a un periodo di invasioni barbariche e dopo di ciò si decisero ad andare verso le lagune, verso la laguna veneta. E là portarono proprio la loro civiltà e riuscirono a diventare pienamente indipendenti e a sviluppare la volontà del popolo veneto, creando Venezia, la loro capitale, che prende il nome appunto da popolo veneto, e crearono la Repubblica Veneta. La Repubblica Veneta, nella Repubblica Veneta, così il popolo veneto poté esprimersi finalmente in maniera pienamente indipendente e sovrana, edificando appunto una Repubblica ammirata, un faro di libertà per tutto l'Occidente e ammirata da tutte le popolazioni, e perciò anche odiata da poteri che imperavano, che comandavano nella rimanente Europa. La Repubblica Veneta, durata per ben 1100 anni, ricordiamolo, diventò un centro mercantile e la più importante via di commercio tra l'Europa e i porti del Mediterraneo, e conquistò innumerevoli primati nel campo della scienza, della cultura, dei lavori, dei rapporti sociali con gli altri stati. E non mi soffermerò su tutti i punti che possono essere famosi della Repubblica Veneta, però uno dei punti fondamentali è stato sicuramente il baluardo cristiano contro l'imperialismo islamico ottomano, in difesa appunto dei valori cristiani di tutta Europa. Ma per questo non diventò mai quello che vogliono farci passare negli ultimi anni dalla storica italiana, eccetera. La Serenissima non diventò mai un chirichetto di Roma, è stata capace di emanciparsi anche dall'assolutismo clericale di Roma, creando una cosa speciale, che è il binomio tra San Marco e il Doge, e non è altro che il binomio tra San Marco e il popolo veneto, perché il primo rappresentante della Chiesa veneta era il Doge, non era il Papa o il Patriarca, era il Doge. Sì, è difficile un po' spiegare in due parole tutta la storia veneta. Ricordiamo, tanto per fare un esempio, che ci furono ben 120 presidenti di Repubblica nominati a vita, ripeto, 120 presidenti, e mentre il resto del mondo occidentale si basava su un disputismo di poche famiglie. E bisogna ricordare che l'odio da parte di queste elite, di queste famiglie occidentali contro la Repubblica Veneta portò più di una volta a delle invasioni, delle guerre contro la Repubblica. Ricordo uno degli esempi più grandi è stata la Lega di Cambrai, quando tutta l'Europa si è coalizzata contro la Serenissima. E per poi arrivare, faccio salti proprio di secoli, per poi arrivare all'invasione napoleonica di fine Settecento, quando la Repubblica Veneta fu annientata dall'esercito napoleonico. E con ciò, assieme a questo complotto, chiamiamolo così, o questa invasione napoleonica, bypassata anche dall'impero austriaco in qualche maniera, ricordo benissimo, bisogna ricordarlo sempre, di non dimenticarci del complotto che c'è stato pochi anni dopo durante il congresso di Vienna, quando instaurarono tutti i poteri ex imperiali d'Europa, a meno della Serenissima Repubblica. Comunque i veneti durante tutti gli anni della Serenissima, durante tutti i secoli della Serenissima, il popolo veneto fu sempre a fianco della sua Repubblica, in difesa della sua libertà. Ricordiamo che rivolte popolari contro l'autorità della Veneta Serenissima Repubblica non ci furono mai, anzi, ci sono state moltissime sollevazioni del popolo contro gli invasori napoleonici, giacobini, e spontanee, cioè rivolte popolari spontanee anche senza la guida, di chi era preposto a fare ciò. E ricordiamo un esempio più importante, è stato le Pasqua Veronesi. Ricordiamo poi sempre questo filo rosso che il popolo ha portato avanti da questi 4.000 anni in poi. Ricordiamo che il popolo veneto ha lottato e combattuto anche durante la Repubblica di Manì nel 48, per cui diciamo che il popolo veneto si è sempre sentito integrato nei valori della Veneta Serenissima Repubblica e nei valori più antichi di buon governo dei veneti. Ecco. E dopo la parentesi, passo ancora una volta dopo la parentesi buia delle due guerre mondiali, a fine anni 70 nasce la Liga Veneta, un'espressione culturale. Alcune persone cominciano a studiare la storia veneta reale, ma non quella che ci passa lo Stato occupante italiano, e capiscono che in questi anni di Italia, di Stato italiano, abbiamo perso, ci viene oscurato tutta la nostra storia, per cui la Liga Veneta in qualche maniera nasce come appunto un movimento culturale per divulgare la nostra storia. Dalla Lega Veneta poi nasce un'idea politica che però si frantuma, e chi decide di andare per la strada delle elezioni, partecipare appunto al gioco dello Stato occupante, chi decide a un certo punto di dire no, questa è la strada sbagliata, noi abbiamo dei principi, abbiamo dei valori da portare avanti e non possiamo scegliere questa strada, e alcuni hanno scelto un'altra strada molto più dolorosa, molto più lunga, molto più difficile, però comunque nell'87 nasce il Veneto Serenissimo Governo. Il Veneto Serenissimo Governo che si propone di portare avanti appunto i valori della Veneto Serenissima Repubblica, i valori del popolo veneto, le tradizioni, la cultura, e esprimere il concetto di autodeterminazione e indipendenza per il popolo veneto, perché è un'indipendenza e l'autodeterminazione di un popolo è un concetto oramai universale. E da lì, praticamente dalla nascita del Veneto Serenissimo Governo, si arriva dopo molto lavoro eccetera di divulgazione delle unioni eccetera, si arriva alla famosa liberazione di Piazza San Marco del 1997, e nel frattempo si continua, sia prima sia dopo la liberazione di Piazza San Marco, si continua a portare avanti la denuncia del passaggio del Veneto sotto lo Stato italiano, fatto col famoso plebiscito truffa del 1866. E si portano avanti, si lotta per arrivare a far decidere ai veneti cosa vogliono per il loro futuro, se vogliono essere indipendenti, se vogliono autogovernarsi, oppure se vogliono rimanere diciamo legati a questo Stato italiano. Si arriva lottando insieme al referendum del 2017, che non è il referendum non è un alter ego del referendum truffa del 1866, perché è stato istituito dallo Stato italiano e non prevedeva l'indipendenza del Veneto eccetera, ma il Veneto Serenissimo Governo ha deciso di impegnarsi di fronte anche a questo evento, a questo referendum, per far cosa? Per dare voce ai veneti, per chiedere ai veneti: ma voi veneti cosa volete? La volete l'autonomia oppure no? E abbiamo visto che il referendum del 2017 è stato stravinto dai veneti, per cui, come abbiamo sempre detto, a noi interessa la volontà del popolo veneto. La base per una possibile futura trattativa con lo Stato italiano, per una autonomia, chiamiamo autonomia e indipendenza, per noi come Veneto Serenissimo Governo, parte dalla base degli accordi De Gasperi-Gruber per l'Alto Adige, no? Che è stato, ricordiamo sempre, è stato un trattato internazionale, è un trattato internazionale, e noi per discutere del futuro del Veneto, del futuro del popolo veneto con lo Stato italiano vogliamo intavolare un tavolo di trattative che rispetti la storia del popolo veneto, che rispetti la volontà del popolo veneto e che sia una trattativa dove ci siano i responsabili che hanno fatto praticamente il plebiscito truffa, cioè l'Austria e la Francia che erano, la Francia era la garante di questo plebiscito, l'Austria era parte. E nel frattempo il Veneto Serenissimo Governo ha presentato alcuni lavori sul, diciamo, sull'organizzazione sociale della comunità futura, un percorso di ispirazione e autogestione, vede la nascita dei liberi territori nel 2008 e abbiamo presentato tra l'altro un piano economico che ha ormai ben oltre 10 anni e comunque validissimo tuttora, piano economico per venirne fuori da questa crisi e soprattutto in questo momento dove l'Europa come la conosciamo sta scomparendo per vari motivi. Bene, io potrei approfondire quello di più, mi fermo qua, lascio la parola al vicepresidente se penso in analisi stretta di aver detto un po' tutto quello che volevo.
Ringrazio Luca Peroni, nostro presidente, e ci siamo qua riuniti perché per quella che è l'elezione di Trump. Nell'invito, nel pubblicare questa nostra iniziativa, abbiamo messo i veneti patrioti festeggiano il presidente Trump. Perché riteniamo che ogni rimescolamento, anche a livello internazionale, possa portare benefici alla causa veneta. Ovviamente non diamo nulla per assodato, non vogliamo dare nulla per scontato, quindi forse bisognava mettere un punto di domanda a questa affermazione, a questo invito, perché noi non siamo come le socialdemocrazie che ai tempi di Obama hanno dato il premio Nobel a Obama in bianco. Noi valuteremo azione per azione quello che il presidente Trump fa, ma questa è la linea politica che da sempre ha avuto la Serenissima. La Serenissima non ha avuto alleanze a tempo indefinito con nessuna entità statuale, con nessun gruppo, ma anche al proprio interno, infatti basava la propria Costituzione attraverso i patti di elezione, quindi patti tra liberi territori che c'era un dare e un avere, ed è questo la nostra guida per quella che è la politica internazionale. Noi rigettiamo ogni tipo di assemblea sovranazionale che a maggioranza possa decidere sul nostro futuro di popolo. Noi siamo per, come ho detto, relazioni bilaterali nell'interesse ovviamente reciproco di tutti i popoli coinvolti, quindi nessuno farà niente per il popolo veneto perché siamo belli, anche se lo siamo, nessuno farà niente perché hanno debiti di riconoscenza nei nostri confronti, anche se ne hanno, perché abbiamo salvato l'Europa, cosa che l'Unione Europea, l'Italia, i vari partiti non stanno facendo, ma stanno ovviamente verificato le loro azioni, le loro dichiarazioni, stanno svendendo l'Europa, e quindi la distruzione della Serenissima non è frutto di complotti, ma è frutto di azioni giuste, da parte loro e azioni anche sbagliate da parte nostra come veneti, come istituzioni venete che abbiamo deciso di non combattere. Il popolo ha combattuto e in molti casi, non tutti ovviamente, si è trovato a non avere una spalla dalle autorità preposte. Quindi non ci siamo trovati poi al congresso di Vienna, ma la nostra terra è stata spezzettata, suddivisa, saccheggiata dai napoleonici prima, dagli imperiali poi. Quindi non c'è nessun messia che arriva a salvare il popolo veneto, questo è bene che ce lo ricordiamo sempre, né che arrivi da occidente né da oriente. L'unico messia arriva dal cielo e noi che siamo credenti pensiamo che dobbiamo, perché lui arrivi ad aiutare la nostra causa, dobbiamo essere conformi alla sua legge, alle scritture e a quanto è scritto nelle sacre scritture. Noi, come ha detto il Presidente prima, abbiamo sempre scelto la via diplomatica, abbiamo sempre scelto la via di dare la possibilità al popolo veneto di decidere. Noi non pensiamo di avere, di interpretare a priori quella che è la volontà del popolo veneto, ma ci confrontiamo e ci siamo sempre messi a disposizione con la nostra storia, con le nostre pace, anche con facendoci comitato referendario nel 17, perché al di là delle giuste rivendicazioni che tutti gli indipendentisti hanno, ovvero di autodeterminazione del popolo veneto, bisogna confrontarsi col popolo e capire anche se il sentimento del popolo rispecchia quelle che sono le nostre giuste rivendicazioni. I veneti, come un sol corpo, sono andati a votare nel 17, hanno votato perché vogliono l'autonomia, e noi abbiamo sempre declinato il fatto che l'autonomia, il grado di autonomia, sarà deciso dal popolo veneto. Però abbiamo chiamato, e questo è testimoniato da quanto è stato pubblicato in radio, in televisione, all'epoca del referendum, abbiamo chiamato la gente a votare per rivendicare l'indipendenza, perché noi l'abbiamo detto proprio che votiamo sì come gesto patriottico che ci porterà all'indipendenza, ma abbiamo detto ulteriormente votiamo sì per bloccare il terrorismo islamico, perché uno dei cancri dell'Europa e non solo, del bacino del Mediterraneo, è il dilagare del terrorismo islamico, e questo è all'ordine del giorno. Possiamo voltarci dall'altra parte, ma il terrorismo islamico rimane. Votiamo sì, abbiamo detto di votare sì come gesto di legittima difesa verso uno Stato che non ci ha mai rappresentato, anche se ci sono stati dei veneti eletti, ma questo la gente sembra, molti, non la gente scusate, ma che molte persone quando ci propone una querela, un seggio, diventino matti, impazziscono e non capiscono più niente e siano disponibili a barattare qualsiasi cosa per un seggio. Noi non ci siamo mai candidati, l'unica competizione, se vogliamo dire, è stata quella per dare la parola al popolo veneto nel 17 a cui abbiamo partecipato. Votiamo sì perché siamo stanchi di essere trattati come schiavi dall'occupante italiano. Non più tardi di qualche giorno fa è venuto fuori che c'è un debito nella penisola che supera i 3.000 miliardi, neanche sono capace a scriverlo, ma non per incapacità, perché occorrerebbero pagine e pagine, e quindi noi vogliamo essere schiavi. Abbiamo già dato a questo Stato, sia in termini economici, sia in termini di uomini e donne che sono dovuti emigrare, sia in termini che la nostra terra è stata vista campo di battaglia in due conflitti mondiali. E potremmo sì, come ha detto giustamente Valerio, come durante quei spot, per tornare paroni a casa nostra. Non è uno spot della Lega Veneta, ma è un moto d'orgoglio del nostro popolo, o della Lega, o dell'Unione, di tutti questi movimenti che sono serviti, non sto negando che siano serviti, però adesso è necessario andare oltre, perché abbiamo capito che il potere romano è corruttore, il potere di Venezia come consiglio regionale o giunta regionale è corruttore, e noi pensiamo, come ho detto prima, che non esisterà nell'uomo, nella donna della provvidenza, ma esisterà solo un popolo che è il popolo veneto, o i popoli del Veneto, perché non ci sono solo i popoli di Veneto, ci sono anche i cimbri, i ladini che abitano le terre venete, in cui dovrà tornare il padrone del proprio destino. Quindi una cosa, noi abbiamo realizzato una piattaforma per rendere esecutiva l'autonomia del Veneto. Non è una cosa di oggi, neanche di ieri, ma all'indomani della vittoria referendaria abbiamo detto: bene, noi adesso dobbiamo essere anche responsabili della vittoria, responsabili del fatto che la vittoria porti a un qualcosa, non a una costante questua nei confronti dell'occupante italiano, come chi è stato eletto con voti importanti per portare avanti la causa veneta sta continuamente facendo nei confronti di Roma. Tanto sappiamo perfettamente chi governa a Venezia, a me non interessa fare nomi, ma non perché ho paura, ma perché non mi interessa. Abbiamo detto quindi che dobbiamo, come ha detto prima il Presidente Peroni, noi ci rifacciamo come punto di partenza, non è un punto di arrivo, ma punto di partenza gli accordi dei Gasperi-Gruber, sottoscritti a Parigi nel 1946, in cui si decideva per lo status del Sud Tirolo. Ovviamente, come avevamo detto, siamo a favore della diplomazia, siamo per la pace, ma non siamo pacifisti né pacifinti, non siamo quelli che in maniera isterica portano delle bandiere della pace che sono soltanto l'altro lato della medaglia del terrorismo. Quindi vi vado a elencare brevemente quelli che sono i punti, perché è importante, quelli che sono i punti su cui si baserà la trattativa. E poi passo la parola a Valerio. Quindi alle popolazioni venete sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo nell'ambito del Veneto. Il quadro nel quale detta autonomia sarà determinato e applicato da leggi ad hoc emanate dal Consiglio regionale, che dall'entrata in vigore prenderà il nome, il Consiglio regionale, di Maggior Consiglio del Veneto, e con esso ogni istituzione veneta riprenderà i nomi tipici della tradizione della Veneta Serenissima Repubblica. Mi interrompo un attimo, a me non interessa che la legge italiana mi permetta questo, è il popolo veneto che è legislatore, a me non interessa la legge italiana, io non guardo le leggi italiane per ricavare all'interno del ginepraio del normativo italiano di qualcosa che mi possa servire o non servire. Il popolo veneto ha deciso sull'autonomia, ha votato su una scheda in cui era rappresentato il leone di San Marco e quindi ha votato per San Marco. I 9 decimi delle tasse di imposte pagate dalla popolazione residente e domiciliata in Veneto saranno, e delle attività produttive, rimarranno in Veneto, come il Presidente del Veneto, della Regione Veneto, scusate, aveva affermato all'indomani del referendum. Quindi noi siamo per questo, ed è quello che succede nel Sud Tirolo ovviamente. La lingua veneta sarà la lingua ufficiale del Veneto. I programmi scolastici verranno stabiliti da preposte autorità venete, perché adesso leggiamo quali sono nei giornali, l'ennesima riforma della scuola, in cui adesso ripartono col latino, ripartono non tanto perché non abbia una validità per l'apprendimento, ma ripartono come elemento per negare una cancel culture, per legare le identità locali e nazionali della penisola. Saranno di competenza esclusiva delle istituzioni venete, questo è fondamentale, ordine pubblico e sicurezza dello Stato, perché, all'interno dei confini veneti, perché non delegheremo più niente allo Stato italiano, e questo non vuol dire che non abbiamo fiducia. E questo parlo perché è una cosa che il Veneto Serenissimo Governo ha detto sempre: non abbiamo fiducia delle forze che sono qua, perché noi abbiamo sempre trovato un ottimo appoggio noi come Veneto Serenissimo Governo, ma non abbiamo fiducia dello Stato italiano. Tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, organi istituzionali veneti e relative leggi elettorali, referendum propositivi e abrogativi veneti, elezioni di rappresentanti veneti in ogni sede rappresentativa. Cittadinanza, stato civile, anagrafe di immigrazione, perché non siamo disponibili ad avere una sostituzione etnica come quella proposta dallo Stato italiano. giurisdizione e norme processuali, ordinamenti civile e penale, giustizia amministrativa per quanto concerne la giurisdizione delle terre venete, istruzione, come ho detto prima, in ogni ordine e grado, previdenza sociale, perché è stato dimostrato ed è dimostrato ogni giorno che le cosiddette persone che arrivano con i barconi non pagheranno nessun tipo di pensione, anzi noi siamo a pagarli ogni giorno, commercio con l'estero, sanità, protezione civile, trasporti, energia, agricoltura, industria, commercio, allevamento, accordi internazionali. Se a seguito della sottoscrizione del presente accordo lo Stato italiano dovesse disattendere, il Veneto riacquisterà la propria totale sovranità. Il popolo veneto, attraverso un referendum, potrà proclamare la propria indipendenza e ricostruire la Repubblica Veneta. Il presente accordo avrà validità immediata dalla data di sottoscrizione. Questo è quello che è la piattaforma per andare a trattare con lo Stato italiano, che dato che disattende la sua stessa legge fondamentale, noi andiamo a trattare alla pari con entità che occupa la nostra terra in maniera illegittima. Passo la parola a voi.
Qua è una roba da dire, no? Che tra un poco si può dare anche tutti gli altri, ma anche dovremmo riflettere e cercare di capire. Conoscevo il fascismo e conoscevo l'antifascismo. Questo era un problema che c'è ancora da dibattere. Ma mi penso che in 2 minuti arriveremo o se mi andrò a spiegarmi perché ho detto questo. Non bisogna dimenticarsi che è stato 5-6 anni che forse a Canaria l'antifascista, come diciamo me, ha oppresso, ucciso, massacrato il popolo europeo e non solo il popolo europeo, e questo è stato giustamente il popolo europeo si è sollevato e ha combattuto contro questa banda dei banditi. Però voglio ricordarvi che il fascismo aveva un capo ed era Mussolini. Questo capo si chiamava Benito Mussolini e era quello che qualche anno prima era un estremista di sinistra ed era un estremista dei socialisti, perché non era neanche qua corrente, diciamo così, socialdemocratica della democrazia dei socialisti, ma era l'espressione di che cosa? L'espressione della sinistra socialista, di quella rivoluzionaria, di quella che voleva combattere. E dopo è diventato il capo del fascismo. E allora vi dico, qualche giorno di anni a ricordarsi, e se non si ricorda sarà meglio che lo diciamo in giro. Palmiro Togliatti è stato, sì, un capo del Partito Comunista Italiano, dal 26 fino al 63-64, non voglio sbagliare. E se credo che prima ancora che finisse la guerra di liberazione è dato vita alla nuova entità fascista. Qualcosa di Salerno che gli impediva al popolo di acciappare il potere in Italia e eliminare tutti i fascisti, in certo modo. Non solo questo, ma è trasformato il Partito Comunista acciappando dentro tutti i fascisti che trovava in giro, li ha messi al posto di comando, non faccio i nomi, ma si può parlare di Ingrao per dirne uno, per dire il più conosciuto, ma posso Alicata, altri, visto che si può parlare, no? E cosa che ha fatto? Che ha trasformato le fosse antifasciste in fosse fasciste. Nel 90, quando è caduto il muro di Berlino, si è sempre più chiaro, si è visto cosa che era qui che il 25 aprile festeggia la lotta contro il fascismo. Qui sta in Italia qua, e quindi non solo in Italia ma anche in tutto il resto d'Europa, è qui che che se i nuovi nemici, se i nuovi fascisti, che bisogna unire il popolo per abbatterli. E mi dice, ma che altro, sei matto, fumare ancora? No, non sono matto, non fumo niente, e posso dimostrare perché gli altri sono lì e non dimostrare niente, perché è palese, che tutte le espressioni che ha fatto il popolo a livello europeo, votando e dicendo che doveva essere indirizzare la propria vita in un certo modo, si intervenuto i fascisti dell'UE, i fascisti della NATO, forse fasciste, chi ha eliminato quella volontà del popolo. Parlo della Catalogna, parlo della Scozia, parlo del Veneto, parlo della Romania, parlo della Moldavia, parlo dell'Austria, parlo della Slovacchia, parlo della Croazia, parlo della Georgia, parlo della Gagauzia, posso parlare della Transnistria e tante altre. Questi fascisti, che magari il 25 aprile mi dice venì in piazza, o il 9 maggio, venì in piazza a lottare contro i fascisti, i signori fascisti, i signori che li ha provocato le guerre, le ultime guerre, le ha provocate in Serbia, li ha provocato in Libia, li ha provocato in Ucraina, eccetera. E ora vieno da lottare contro questa gente qua, nei nomi dei valori della democrazia popolare, della democrazia del popolo, perché il popolo quando che decide deve essere rispettato. Se il popolo non è rispettato, magari mi sono di legge, quindi lo mango, bisogna che il popolo prenda le dovute conseguenze, perché ormai siamo accerchiati da chi? Siamo accerchiati da questa comunità economica europea, siamo accerchiati dalla NATO, che attraverso le ONG, che le ONG come la gioventù italiana sono dei banditi, sono dei pagati e dei mercenari, che girano il mondo da mercenari quei soldi che i padroni del mondo vuole dare, che dà, e lui gli opera. E ha fatto bene a Giorgia mandare via queste organizzazioni fasciste e cacciarle via. Naturalmente gli farà di tutto perché a Giorgia, che si è espresso democraticamente con un voto, gli darà sovertia. Però questo bisogna che teniamo conto. La volontà del popolo dovrebbe essere decisiva e sacra, anche con un termine proprio. Però non è stata così. E chi si oppone a questo? Si oppone a questo, questa Europa, questa NATO, che gli altri hanno sempre detto dalla nostra Costituzione dell'87, abbiamo sempre detto che vogliamo uscire dall'Europa, uscire dalla NATO e uscire dall'euro. Questo abbiamo sempre detto, perché sapevamo che questi sono strumenti per mantenere schiavo il popolo. Questo è quello che voglio dire. E ora, bisogna che gli altri, nel nostro piccolo, nel nostro grande, che quando ci muoviamo, eccetera, indichiamo chi che è. La Foreign Alliance è una nazista, chi è la Schleine, come si chiama, no? Quella che viene a fare la campagna elettorale qua, e dopo dice, sono stanca, vado nella mia villa in Svizzera. Beh, questi qui che viene a parlare gli altri del fascismo, dell'antifascismo, gli altri che faceva il bastonare quando che era proprio, quando che era nel 60, nel 67, nel 68, eccetera, credendo di fare una cosa giusta, e abbiamo fatto una cosa giusta. Però i capi che mi organizzava, che mi manipolava, hanno fatto quello che ho fatto. Quindi in Italia esiste il fascismo? Sì. E l'espressione fascista è quella del governo e dell'opposizione. Lo stesso, perché se un gioco è un simulacro di democrazia, e gli altri dobbiamo decidere da che parte stare, e gli altri dobbiamo decidere da che parte stare, e poi dobbiamo decidere da che parte stare, però e a tira lunga, e a tira lunga, e a tira lunga, sperando di imbriagarti, perché questo è quello che devo fare, che io ho fatto. ma negli anni ancora, e mi potrà vincere se gli altri manteniamo inalterato il nostro punto di vista. Ecco, mi ricordo questo e ricordare che ancora sono più che diremo. Il popolo decide, a prescindere da quello che dice la gente, cioè la gente, a prescindere da chi che dice i dirigenti. Il popolo ha ragione e quando che va a votare o quando che si esprime ha diritto di essere ascoltato. Sono già ascoltato e ha tutti gli strumenti a disposizione che può essere per farsi rispettare, per fare rispettare il proprio ordine. E i fascisti sono qui che darà in piazza, non in piazza, qui che darà i dirigenti dei partiti che c'è a Roma, che andrà in piazza a dire che c'è antifascisti. Qui c'è i fascisti.
Dico solo due parole perché l'Italia, come abbiamo visto, vuole, come sappiamo, vuole creare, fare un referendum contro l'autonomia, che è un referendum contro i veneti. E noi abbiamo già detto, come Veneto Serenissimo Governo, che difenderemo il risultato del referendum, come ho detto prima, e che siamo pronti ad ricostituirci come comitato per difendere questo, perché, come diceva Valerio, questa, la democrazia di quelli che comandano, di questi fascisti, è quella di è tale solo quando gli dà ragione. Se non gli dà ragione, allora ci sono gli interventi esteri, le ingerenze, i complotti, poi gridano loro i complotti e accusano gli altri di essere complottisti, anche se noi non siamo complottisti, come ho detto, perché non ci interessano le teorie del complotto, ma ci assumiamo sempre la nostra responsabilità di quello che facciamo e non facciamo. Ecco, questo era quanto volevamo dire. Domani ci sarà l'insediamento di Trump e noi siamo pronti ad aspettare che sia conseguente con quanto ha detto, nella sua, più che nel periodo dopo l'elezione, nel periodo della campagna elettorale, che sia conseguente a quello e che rispetti quelli che sono le volontà dei popoli, i popoli veri, non quelli inventati a tavolino. Grazie a tutti.
Ecco, ricordate Trump, non siamo disposti a aspettare 33 anni, va bene? Perché ti fa 4 anni che via, quindi fallo prima.